scritti. Poi vorrei votare gli autoritratti, perché è un momento divertente, durante il break facciamo qualcuno che prende il... vediamo chi ha vinto, e poi decidiamo se vogliamo fare anche un voto interno, un voto esterno, forse abbiamo due sistemi, così è più divertente, e poi fare elezione. E quindi ce ne abbiamo di belle, di cotte e di crude, come si dice in italiano. Ne abbiamo di cotte e di crude, è un'espressione abbastanza interessante, che poi da cosa deriva, ne abbiamo di cotte e di crude? Forse è un pranzo che ci sono molte cose? Ne abbiamo di cotte e di crude. Quando ne abbiamo di cotte e di crude, credo che derivi da pranzo, no?
Qualche attinenza c'è.
È una bella espressione, si usa molto, desueta, non si usa molto. E ciao. Anche in classe di persone ne abbiamo di cotti e di crudi. Abbiamo una grande varietà di tipi umani. Allora, dunque, facciamo una chiacchierata intanto che arrivano le persone al simposio. Facciamo la lista delle presenze anche.
Gabriele, vogliamo condividere qualcuna delle riflessioni che avete fatto con Serenia, tanto per cominciare, qualcuna, tanto per parlarne insieme, tanto per curiosità, dei presenti, quanti erano ieri con noi al simposio Van Berkel? Uno, due, tanto per capire, non è una cosa, tanto per avere curiosità, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, delle mossettiere? Due su tre, una bella media. 9, quindi 9 di un'elite che sono i presenti, quindi il 50% dei presenti vuol dire grosso modo il 30% del corso, a occhio e croce, no? Forse il 25%, tra il 25 e il 30, vabbè, questo è. E, lo metterò l'audio in rete appena posso. Quindi un audio di buona qualità, è venuto bene, un po' tutti gli interventi sono molto buoni, quindi chi vuole tornare su alcuni temi, approfondire alcuni passaggi, è una cosa interessante. Allora, condividiamo qualche riflessione, mi interessa parlarne un po', avendo fatto tutto questo lavoro anche con Rosetta. Gaetano oggi non c'è perché è a smontare l'installazione a Viterbo, perché poi c'è anche il lavoro fisico. Sono partiti, armi e bagagli, perché montare e smontare quel giocattolo non è una cosa proprio trascurabile, bella impegnativa. Va bene, comunque chiacchieriamo un poco, no? Gabriele e chiunque voglia intervenire.
Una delle parole chiare che sono emerse dal seminario ieri, che ci ha colpito parecchio, però antigerarchia. E da questa è una parola che effettivamente rispetto a tutti, cioè chi legge di Van Berkel, guarda, che studia alcune cose,
le conosce, le aveva visto.
Ma l'antigerarchia suona un po' nuova, è implicita in tutti quei discorsi trasversali, ma insomma, almeno a noi è un aspetto che non era così palese,
no.
E che riallaccia un po' da chiave di volta, riallaccia tutta una serie di idee. Tra l'altro il fatto che la superficie possa diventare da orizzontale pavimento a verticale parete e poi orizzontale soffitto in continuità è una derivazione dell'assenza di gerarchia. Non c'è più un ordine preimpostato di superfici e quindi spazi, e tra l'altro anche questo nel BMQ, il fatto che gli spazi siano fluidi sempre deriva dal fatto che non c'è una gerarchia. E è molto interessante anche questo in questo aspetto l'immagine manifesto del Manimal, o anche le immagini che erano state apportate al Manimal da Escher, e così via. Anche questo che mi ha dato una nuova lettura sul Manimal. Per esempio, quando Van Berkel descrive in Manimal il passaggio tra le tre figure che sono di Santo Mare, erano uomo, serpente e leone.
Mm-hmm.
Dice, c'è un momento, cioè questa creatura è tutto e nessuno, e c'è un momento in cui il processo viene fermato. E la domanda che però rimane sospesa, e che mi faccio da un bel po', è quando è che però l'operatore, il progettista dice stop al processo, quando è che è ragionevole fermare quel processo? Ed è interessante leggerlo nella stessa gerarchia, perché quel momento lì preciso di quell'immagine del manual è esattamente il punto in cui non è più distinguibile una figura dall'altra, cioè non c'è più la gerarchia, non è più una, nessuna delle tre è più importante dell'altra, è il punto di equilibrio esatto in cui non c'è una gerarchia tra il leone, l'uomo o il serpente, sono tutti e tre contemporaneamente. E lo stesso vale per il difendi di Escher, è il punto in cui tutte le realtà sono simultaneamente valide. Quello è, mi ha colpito molto.
Beh, è una riflessione originale.
Esatto.
Negativamente la gerarchia trovata, e anzi fa molto di più, crea proprio dei livelli di valore, cosa che non rientrano, no? Invece nella complessità. La complessità è più inclusiva, tende a selezionare, ma non a fare a fare una distinzione dei livelli di valore. Valore, tende invece a tenere insieme e a capire la dinamica delle relazioni.
Beh, è interessante perché chiaramente l'aspetto, diciamo, io ero molto, stavo molto contento perché tutta la, il simposio mi è parso di livello molto buono, molto alto, molto coerente, eccetera. E il gruppo del modello con Rosetta in particolare, ma anche gli altri, chiaramente ha fatto un qualcosa di più, in qualche maniera ha proiettato una serie di interrogativi, in qualche maniera anche futuri su alcune cose, partendo dal lavoro loro. Quindi l'avevi fatto tu il discorso antigerarchico, no? L'avevi impostato te, anche se non in tutte, diciamo, questa implicazione è un'implicazione molto estremamente, come dire, vitalizzante rispetto a questo, diciamo, a questa apertura. Ed è vera, anche ragionando in questi termini, il famoso diagramma, diciamo, dei tre lobby incrociati che sta alla base del Mercedes, anche quello è in fondo la stessa cosa, cioè riaprendo, diciamo, un campo di possibilità, perché sostanzialmente è un campo quello che ogni volta viene giocato in maniera diversa, e quindi gli toglie, riaprendo il campo delle possibilità, chiude il livello della gerarchia, sostanzialmente, no? È l'opposto di un diagramma normale, e di questo ne possiamo parlare un poco oggi, se ci arriviamo, perché è proprio la maniera diversa di intendere il termine modello, su cui c'è un po' tutto. Oggi in parte io ho preparato tre lezioni che sono in sequenza e possiamo vedere quanto ce la facciamo a fare cose e quanto, anche perché come sapete io qualche giorno, due volte non ci sono e farete molto Gaetano, Grasshopper eccetera, ma mi piacerebbe anche fare qualcosa anche di più, diciamo, del solito nel corso, quindi alcune cose le vorrei un po' più compattare, altre, diciamo, aprire di più il prossimo anno. Allora, c'è qualcun altro che vuole condividere qualche idea, qualche domanda, qualche sensazione sul seminario di ieri, che gli fa piacere discuterne con noi? Tu volevi dire qualcosa, Selenia?
La linea di tratta che collega appunto l'estetica alla funzione, ma c'è un andamento più circolare che quindi dall'estetica va all'efficienza e con cui possiamo inserire vari altri input. Quindi non c'è semplicemente un input e un output, ma diversi input che possono entrare a far parte del processo dare una certa intensità alla, appunto, al ruolo che ha la Chiesa. Era anche questa molto la definizione che aveva fatto, appunto, mi ricordo citando esattamente chi, che l'architetto può essere paragonato un po' anche all'estilista, non deve dare necessariamente una spiegazione lineare al proprio progetto, cioè A più B non deve necessariamente fare C, ma può aprirsi a livello appunto creativo senza costi dei limiti.
Infatti su questo sono molto d'accordo, perché c'è un po' una forma di ossessione da parte di chi studia anche l'architettura, che deve per forza ritrovare una giustificazione su tutto, dimenticandoci che l'architetto comunque cioè, fa un fatto creativo, cioè che fa parte anche di altre dimensioni, che sono dimensioni emozionali. Cioè, perché uno debba sempre giustificare in maniera appunto lineare, quindi secondo un pensiero analitico, tutto? No, la trovo proprio, è proprio un'ossessione proprio, mi dà un fastidio pure a me.
No, è molto semplice, adesso parleremo di questa cosa di modello. Buongiorno Federica, se guarda, c'è un posto qua, vieni qua, posso che attraversi qua, così almeno voi usando i vicini. Il problema è questo: se il diagramma, adesso li vediamo, è il flowchart dell'organizzazione aziendale, quindi diciamo è di per sé costruito in maniera gerarchica, in maniera diciamo lineare, in maniera causa-effetto, e allora diciamo tutto le consegue. Se il diagramma è costruito come un loop diciamo a gerarchico, come abbiamo appena visto, diventa un campo di possibilità, essendo un campo di possibilità è anche, come dire, non giustificabile all'interno di una logica esattamente lineare delle scelte, ma una logica complessa in cui c'entrano tantissime cose, di cui anche quelle, no? Allora, stavamo discutendo un poco del seminario di ieri per avere un poco di feedback, eccetera. Se ce n'è qualche altro, sia Rosetta sia Martina hanno aiutato moltissimo nella costruzione di questo. Tu vuoi dire qualcosa anche voi, perché insomma prendetevi anche dei crediti da questa operazione, no? Perché è stata una cosa molto importante che abbiamo fatto.
Sì, vabbè, cioè dal mio punto di vista, per esempio, per me è stato importante perché portando avanti un discorso che riguarda appunto proprio l'approccio sistemico al progetto, ho ritrovato proprio in Van Berkel, scusate il giro, ho ritrovato in Van Berkel, secondo me, nel suo approccio al progetto, tante cose, appunto, tante parole chiavi che ritornano nell'approccio sistemico, quindi dal mio punto di vista è stato un modo maggiore proprio per verificarle, perché poi delle cose si parla, di cambiamento di pensiero si parla, però poi quando queste cose vanno concretizzate, allora poi tante volte è difficile ritrovarle in maniera proprio fattiva, no? Perché comunque è tutto in progress, perché comunque si fa tanta sperimentazione, e quindi per me è stato molto importante aver approfondito alcune tematiche e anzi mi ha avvicinato al discorso, diciamo, quello più informatico-tecnologico, che forse non l'avrei fatto fino a questo livello, no? Dovendo io affrontare il discorso del modello, che già di suo è abbastanza complicato, modello parlo di simulazione digitale, quindi riuscire ad entrare nella struttura, capire come funziona e leggere in chiave sistemica, per me è stato un grande salto, e quindi è stato insomma molto utile. Non l'avrei fatto, cioè da me non l'avrei fatto. Quindi è stato un modo per approfondire dei temi che mi interessano proprio in prima persona. Poi secondo me la chiave è sempre quella di cercare di ritrovare una propria area di ricerca nei lavori che si fanno, perché in questo modo riesce a fare il salto, altrimenti, come dire, sei un po' iterativo, no? Non vai oltre. certo, è quello il discorso. Quindi quando riesci invece in maniera sinergica a farci entrare la ricerca, è lì, sì, si fanno delle ipotesi, è chiaro, ma d'altronde se non fai ipotesi non apri neanche finestre, quindi questa maniera è più stimolante. Quindi questa è quello, l'esperienza che sta per me. Non so se poi vogliamo accennare.
Sì, adesso voglio parlare del workshop io. Vorrei parlare del workshop. Vuoi aggiungere qualcosa anche tu, Martino?
Beh, io ho trovato senz'altro particolarmente interessante la parte del workshop di cui parleremo tra poco. Quello che è emerso poi in maniera chiara ieri è stato come tutto il lavoro che noi abbiamo, per motivi organizzativi, interni, comunque separato in parole chiave, in realtà poi sia riconducibile al lavoro nel complesso, nel senso che sono tutti aspetti che ieri secondo me questo è emerso molto bene, soprattutto proprio nei momenti di passaggio tra un tema e l'altro, in realtà si è capito perfettamente come non siano separabili, quindi questo è stato un passaggio chiaro. E poi per quanto riguarda proprio il lavoro che abbiamo fatto io con i miei colleghi sul Stato della Pelle, è stato molto interessante perché Filippo Lodi è responsabile del gruppo che si occupa della parte tecnologica e dei materiali, quindi sostanzialmente abbiamo giocato in casa sotto questo punto di vista, perché è stato lui stesso poi che ci ha parlato un po' di alcune soluzioni di tecnologiche per gli edifici che noi abbiamo portato a riferimento. Quindi insomma è stata una giornata molto molto interessante, trovo.
Bene. No, e poi lo scopo di tutto questo è far circolare la conoscenza e di far capire alcune cose. Quindi io quello che voglio fare adesso è un po' è un'improvvisazione, però è una cosa di cui vi chiedo di prendere appunti, particolarmente di questa cosa che vi sto parlando, perché è in qualche maniera un metodo che è propedeutico al nostro lavoro e che però, come dire, abbiamo inteso implementando da quello che abbiamo appreso nel workshop, d'accordo? Perché la giornata di ieri era divisa in due parti. La prima parte era un workshop in cui soltanto i relatori erano presenti, quindi i 20 architetti del dottorato di ricerca e Andrea Sollasso, Marotta, a me, e poi io ho invitato un professore che è responsabile dell'ambito informatico in facoltà che si chiama Valenti, eravamo questi. Eravamo troppi in realtà, saremmo dovuti essere molto meno, e quindi sia per una ragione di spazio sia proprio per questa ragione, e comunque abbiamo capito abbastanza. Allora, perché la cosa mi interessa? Perché noi avevamo invitato questo partner associato di UN Studio con l'idea, io avevo l'idea che lui ci mostrasse come girano i programmi, com'è il BIM, com'è questa cosa, eccetera, eccetera. Questa era la mia idea. Non solo, ma anche gli architetti dottorandi gli avevano mandato, diciamo, input in questa direzione. Invece lui ha detto no, sostanzialmente l'abbiamo capito dopo, noi vi vogliamo far vedere come noi lavoriamo effettivamente, come è il processo di nascita delle idee e come avviene, con quale metodo. Perché io vi faccio questo adesso? Perché vi voglio fare la cultura generale, eccetera? No, perché io voglio che questo metodo sia applicato adesso da voi all'interno di quello che state per fare voi, cioè quindi noi proviamo a farlo operativo nei vostri gruppi. L'altra volta abbiamo parlato dei gruppi, della formazione dei gruppi eccetera, adesso proviamo almeno a capire come fa, diciamo, lo studio Van Berkel a far emergere delle situazioni. Quindi adesso vi illustriamo questo metodo e ecco perché è importante che avete gli appunti. Io qua ho messo nella lezione formazione dei gruppi, quella dell'ultima volta, degli appunti rapidi miei, che però adesso aggiustiamo, però già li ho messi, anche se uno non capisce questa cosa, non capisce che cosa succede, li ho messi in rete in questo momento, eccoli qua. Erano i miei appunti che avevo preso rispetto al workshop, per capire com'erano i vari passaggi, capito? Magari li eliminiamo un po' insieme adesso, per farli più precisi. Allora, che cosa hanno fatto loro? Innanzitutto, immaginate e che voi stessi dovete affrontare una sessione creativa, d'accordo? Nel nostro caso, come dire, loro come lavorano realmente e noi come possiamo tradurre questo all'interno della logica dei gruppi? Proviamo a ragionare in questa maniera. Loro, cioè, vorrei, capito che voglio fare? Voglio creare un modello di creatività e di lavoro per insegnarvi delle tecniche di creatività. Questo, diciamo, sostanzialmente. È in base alle cose che ci hanno fatto loro al workshop, quindi noi cerchiamo di tradurre a voi il workshop. Mi sembra un'idea brillante.
Ok, anche se magari non la capite immediatamente. Allora, però, è un'idea molto brillante. Allora, detto questo, loro che come lavorano? Adesso prima diciamo come lavorano loro, d'accordo? Dunque, ogni progetto è, diciamo, capeggiato da tre individui. Ok. Un individuo è architetto designer, diciamo, no? Un altro individuo è un resource manager, sostanzialmente. E un altro è uno che fa programma e cliente. Diciamo, questi tre sono tre job captain. Questo si occupa particolarmente del design, questo si occupa delle risorse, in particolare esterne e interne allo studio, consulenti, programmi, cose, database, eccetera, eccetera. E questo qui, invece, è quello che anche gestisce tutta l'interfaccia col programma, con la cosa. E lo studio funziona con tante unità composte da queste tre persone, d'accordo? Diciamo, in ogni progetto è diretto da unità fatte tutte così. D'accordo? Eccetera. Però sempre fatto in questa maniera. Dentro questa cosa c'è, diciamo, le forze produttive. Cioè, chi elabora il progetto, chi elabora l'idea, chi lo fa contemporaneamente, sostanzialmente, no? Che sono individui, a seconda dell'entità del progetto, quanto sono, diciamo, grandi. D'accordo? Loro che fanno? E qua fino a questo è più o meno la struttura. Dopodiché, quando hanno dei task particolari, diciamo, in qualche maniera, per qualche natura di problemi particolari, o come una specie di conferenze interne, o perché serve per stimolare nuove idee, loro fanno questa operazione che è molto interessante. Loro loro invitano soggetti dai vari gruppi, che, diciamo, stanno tutti insieme e provengono dai vari gruppi per fare questi, diciamo,
conferenze di lavoro
e workshop simili a quello che noi abbiamo fatto. Quindi noi sostanzialmente ci muoviamo qua, noi siamo arrivati all'interno di questa, diciamo, struttura, di questa fase, e per fare un workshop di carattere creativo. Ok. Allora, prima ho pensato, la cosa migliore è questa, prima vi spiego come funzionano loro e poi lo traduciamo a come vogliamo lavorare noi, facendo un ibrido tra i due sistemi, no? E così anche voi provate a usare queste tecniche, e sono tecniche che vi possono essere utili quando fate gli esami, quando fate i progetti, quando fate i concorsi, eccetera. Quindi è uno strumento, come uno strumento è esplosivo, giusto? È esplosivo. Ok? Allora, così è come, diciamo, lavorano loro. Noi siamo arrivati a questo punto. Allora, innanzitutto, come qualunque gioco di squadra, questo lo posso cancellare, loro che cosa c'hanno, qual è la strumentazione? Questa sembra una stupidaggine, ma la strumentazione è base, vai a giocare a pallavolo, stai con l'infradito, vattene a casa, cioè, no, puoi sentire, è semplice, in realtà è abbastanza semplice, vai a sciare, c'hai, capito, il minimo di attrezzatura per giocare serve, è il minimo, però deve esserci, giusto? Allora, qual è l'attrezzatura? Questo è abbastanza interessante. Bisogna avere un personal computer legato in rete, d'accordo, è uno. All'interno del gruppo basta, diciamo, alcuni, diciamo, almeno uno, legati in rete.
Uno per gruppo.
Uno per gruppo, poi vediamo questa cosa del gruppo perché la spiego dopo.
Poi abbiamo bisogno, stranamente, di molti sticker, cioè delle cose, un numero grosso di post-it, almeno un pacchetto di post-it per ciascuno.
Belli colorati.
Belli colorati.
Questo è
fondamentale. Diversi colori, non l'avevo capito. E poi che cosa?
Dei fogli di carta.
Poi dei fogli, poi dei fogli di carta.
Colori, matite, pennarelli.
Fogli di carta. Matite e pennarelli.
E delle immagini stampate.
Aspetta, perché quello viene dopo. Allora, è perché viene la variante della cosa. Questa è, diciamo, la base. Quindi, certo, se uno deve fare una pratica creativa, non c'è niente che fare.
La lavagna.
E per poi la cucina una lavagna di qualche tipo.
Insomma, un supporto dove attaccare delle cose.
Un supporto dove attaccare le cose, d'accordo? Quindi questa è la attrezzatura minima, la fondamentale. Dopodiché
mi fai un lavoretto nel frattempo? O una o l'altra, non importa, cioè mi aggiorni questa pagina, capito?
Così non ce la ritroviamo fatta la cosa. Per queste cose di materiali io non l'avevo scritto.
Ah, cioè si continua a scrivere qua? Dov'è? Sì, dove?
Sì. Anche come appunti caotici, però l'importante
caotici?
Allora, questa è la cosa. Dopodiché, loro che cosa hanno fatto? Come siamo partiti? Noi loro siamo partiti in questa maniera. Loro avevano presentato, selezionato, noi avevamo molti, 30 immagini, diciamo. E la cosa fondamentale, sembra una stupidaggine, queste 30 immagini erano delle fotocopie a colori o delle stampate a colori molto semplici. Però erano stampate, è un elemento molto importante di stampa. Che cosa rappresentavano queste 30 immagini? Immagini non esattamente random, ma abbastanza random, diciamo, che non so come dire, tu come le definiresti? Com'erano queste immagini pre che ci avevano preparato?
Erano proprio random, pure secondo me.
Molto diverse una dall'altra.
Molto eterogenee, ecco, esattamente. Le caratteristiche dell'immagine erano l'eterogeneità.
L'eterogeneità, anche, sì, l'eterogeneità. Posso citarne qualcuna?
Certo.
Per esempio c'era una sorta di colonna, noi ce l'avevamo, psichedelica, però insieme c'era il volto di una donna qui tutta insanguinata, poi c'era una forma che evocava qualcosa di organico e poi c'era una sorta di bracciale di design con delle... Quindi
sì, c'erano delle più disparate. Tipo corpi umani, c'erano delle, invece degli oggetti... casuali, non so, un'automobile, oppure c'erano degli elementi che richiamavano appunto alcuni edifici, ma anche in maniera molto evocativa, non so, noi avevamo una capanna blu in un bosco,
avevamo diciamo incuriosenti, noi abbiamo visto se c'era una vera struttura.
Forse però c'erano delle scale diverse, questo
forse
sì, delle scale diverse c'erano.
Ok, allora c'erano questo set di immagini. E poi c'era, ecco, qui quando cominciano a variare le cose. Loro hanno creato tre gruppi, ciascun gruppo che lavorava su una parola chiave. Questa è la prima cosa che noi dovremmo cominciare a cambiare, però adesso, diciamo, facciamo sapere di loro. Le loro erano...
Immateriale.
Ah, immateriale, era un gruppo che lavorava sul concetto di immateriale.
La città tra cent'anni.
Poi c'era il plugin. Cioè l'edificio plug-in.
Era plugin. Era qualcosa che riguardava il plugin.
Sì.
Non ricordo esattamente com'era.
Probabilmente sono quelli sui quali proprio adesso
lo
stanno lavorando.
Certo, certo. Allora, per capire cosa succede qua, ti dovevo dire molto rapidamente prima qual è il diagramma base attraverso cui loro ragionano, che è una cosa che mi ha abbastanza colpito, lui l'ha mostrato subito. L'idea era, lui ha fatto questo disegno, ha fatto una specie di blog, ha fatto così, in cui da questa cosa emergevano, diciamo, vari cicli, d'accordo? Se fosse un pallone, per cui erano vari cilindri. Che cosa voleva dire? Il pallone è quello che loro chiamano knowledge based. E i vari CLing è quello che loro chiamano project. Quindi, che cosa vogliono dire? Che i vari progetti che lo studio realizza in qualche maniera nascono da una knowledge base, e quindi ci devono essere delle tecniche di continua ricerca, di continua ingrandimento della knowledge base, per far nascere di volta in volta progetti, ma che nascono da una knowledge base, non è che sono, diciamo, diversi. Questo diagramma, questa logica, questo schema è quello che fa capire che cosa succede anche qua a un certo punto di vista. È tutto un tentativo di aumentare. Allora, tutto questo, si preoccupare, pochi minuti arriviamo a tutti, però prima capire come lavorano loro e poi trasformarlo. Allora, detto questo, che cosa è avvenuto? Si sono separati tre gruppi. Ciascuno aveva i post-it, ciascuno aveva una lavagna, ciascuno aveva un personal computer, eccetera. Si sono appese le immagini riferenti a ciascuno dei gruppi, e che cosa abbiamo chiesto?
No, poco prima lui ha fatto un ulteriore premessa, cioè aveva stabilito quattro punti che noi dovevamo seguire accompagnati da questo procedimento, da questo metodo, che erano le associazioni, l'applicazione, la generazione di immagini e i diagrammi.
Lui già voi avevate tutta la sequenza. Ah, non sapevo che l'avevate. Allora voi avevate una sequenza già dichiarata questa. Anche se avete fatto associazioni, giusto?
Sì.
Poi?
Applicazione.
Applicazione.
Generazione di immagine.
Sì.
E diagrammi, quello che lui ha chiamato prototipo.
Perfetto. Ok. Allora loro che hanno fatto, io non sapevo che era dichiarato il gioco, non l'avevo perso. Allora, loro che vogliono fare a questo punto? Ci sono tre gruppi, uno che lavora sul materiale, uno su città del 2000, uno su plugin, e dicono noi facciamo un ciclo, che è un ciclo creativo, ibrido, sostanzialmente come fanno tutto loro, combinatorio e ibrido, per muoverci in questo passaggio. Il primo passaggio è quello di creare delle associazioni, il secondo passaggio delle applicazioni, il terzo delle generazioni e il quarto degli diagrammi. Ok, allora che cosa avviene concretamente? Seguitemi. Concretamente avviene che nella prima fase ci sono tutte queste immagini e ciascun individuo associa una parola chiave.
Una parola ispirata da quell'immagine, ciascuno doveva individuare una parola che rendesse l'idea.
In qualche maniera, perché a lui quell'immagine era fase di associazione.
Sì, ma quello serviva per, proprio per disinibire.
Quindi,
proprio a sensazione doveva essere una cosa immediata, non filtrata da nulla. Quindi noi abbiamo messo, ognuno scriveva, attaccava ai posti.
È autonoma, ok. Poi abbiamo, dopo fatta questa fase, ovviamente lui girava di tanto in tanto e aiutava in qualche maniera a chiarificare alcune cose, ma che cosa ha fatto? Ha selezionato alcune di queste parole chiave?
No, aspetta, aspetta. Prima abbiamo fatto questa parte che era per disinibire, poi dopo è stato assegnato il tema.
Ma soltanto successivamente è stato assegnato.
È stato assegnato il tema e quindi, che ne so, per esempio noi avevamo la città tra 100 anni.
Sì.
Su questo tema della città tra 100 anni dovevamo fare lo stesso lavoro pensando però a questo tema, quindi con i post-it ognuno di noi scriveva una parola chiave su quello che pensava su questa città tra 100 anni.
Ho capito,
no?
Perfetto, è arrivato successivamente, questa è la parte di applicazione, quindi applichi il tema sostanzialmente, giusto?
Si applichi il tema anche generatore di immagine, forse tutte e due, applicazione e generatore di immagine.
Fatto questa operazione, di nuovo queste parole chiave, queste cose sono diciamo più di nuovo indicate.
Ecco. No, poi lui che fa? Lui ci ha aiutato perché vi potete immaginare queste lavagne erano piene di post-it e poi tra l'altro erano le parole più disparate.
No, in questa fase no, le immagini erano quasi random, diciamo.
No, no, le immagini adesso basta, le immagini.
Diciamo, soltanto all'inizio sono nate. Adesso proviamo a farlo per noi.
No, poi a quel punto lui è passato tra i vari gruppi e cercava di capire se c'erano delle famiglie, no? Tra tutte queste parole chiave si potevano ritrovare delle famiglie. Quindi il secondo lavoro è stato quello di raggruppare le varie parole chiave simili, diciamo più omogenee, per cercare di tirare fuori dei temi, diciamo così.
Esatto.
E quindi per ciascuno credo sono uscite tre o quattro parole chiave che erano poi dei concetti su cui poi iniziare invece a lavorare con il diagramma.
Oh no, aspetta, dopo veniva una fase di germinazione, a questo punto interviene il personal computer.
Quella forse è il generatore di immagini, forse è quello la parte del generatore di immagini.
Esatto, una volta avuto queste parole chiave, sei tu che cerchi nel computer attraverso Google o altro, delle immagini che sei tu che selezioni a questo punto, sempre con un fatto associativo, non diretto, non necessario.
Quello è avvenuto contemporaneamente questa fase, c'era chi iniziava a fare il diagramma e
come logica è questa in realtà. Sì. Dopodiché la fase in qualche maniera più difficile di questo processo è quella finale, in cui in qualche maniera questo primo loop si dovrebbe spiegare in qualche concetto diagrammatico, no? E come sempre il concetto diagrammatico all'interno di queste cose sono dei diagrammi che sono dei vari metaprogetti sostanzialmente, sì, all'interno di questa cosa. Non è uno schizzo, ma è diciamo un diagramma, che è un'altra,
sì,
cosa.
Poi la cosa più complicata è stata che lui voleva il diagramma a più scale, cioè...
Certo.
Lui voleva che lo stesso diagramma, per esempio noi che avevamo la città tra 100 anni, dice sì, va bene, però adesso voi me lo dovete fare a livello di quartiere, per esempio, quindi locale, a livello di città, che però la città dice tra 100 anni non esisterà più, perché la città sarà una metropoli che praticamente avrà una dimensione infinita, quindi non esiste, quindi più a livello quasi europeo, no? E poi c'è la città globale, che è proprio tutto il globo, quindi...
No, cioè... questo è il concetto di scale che loro...
non era facile.
Comunque, attraverso questo ciclo, sostanzialmente, ritornando a quelle immagini lì, attraverso questi sistemi cominciano a nascere anche nuovi concept, nuove ibridazioni, nuovi processi, nuove dinamiche, che sono delle pratiche che loro adoperano, intercalare con le pratiche produttive per, diciamo, elaborare queste cose. Fine di questo capitolo. Adesso la mia idea è questa, quindi così è grosso modo come lavorano con loro, e se uno utilizza questi strumenti può, diciamo, provare a vedere che cosa succede, soprattutto se uno lavora in un concept di un concorso, di qualunque cosa, e poi il metodo non tutti sciano nello stesso identico modo, d'accordo? C'è un'idea di base e poi ciascuno lo cambia un po', giusto? Si fa così, non è che c'è esattamente la stessa cosa, qualunque cosa c'è una personalizzazione, quindi anche gli strumenti poi uno se li fa un po' come gli vengono meglio, no? E addirittura se puoi vedere come la gente usa il software è divertentissimo, no? L'avete mai visto? Cioè le persone usano il software in maniera diversa. Cioè, no, alcuni fanno, provate a vedere come fa Angelini, è fantastico, perché si inventa un mondo tutto suo, che cioè, dico, ma com'è che fai così? Fa tutta la cosa tua. Quindi è normale, è vero, no?
È vero, devo ammettere che
è vero. Per esempio, vi faccio un altro esempio, io è da 10 anni che conosco Marotta, e da 10 anni gli spiego, guarda che non si tengono tutti i file nel desktop, perché il computer impazzisce, 10 anni che ancora fa tutti i file che mi sa stanno a livello del desktop, lo vedi se li ha costo, allora d'accordo. Comunque ognuno ha il proprio metodo, quindi non è che esiste un metodo, anzi quelli bravi dopo un po' imparano il proprio metodo, diventa Taylor, no? Diventa Taylor il metodo, quindi insomma in realtà oggi parliamo di queste cose, un po' casuale però... Parliamo anche proprio specificamente con queste, con alcune idee. Quindi, vabbè, allora adesso ragioniamo, proviamo a fare un metodo, diciamo, di base, di molta cosa, che ognuno si aggiusta come vuole, ma per provare a lavorare al nostro problema, no? Il nostro problema è affrontare il tema della crisi, affrontare questa prima, diciamo, discussione che abbiamo fissato il fatto giunto, se vi ricordo, no? E che è stata descritta la volta scorsa come formazione così, diciamo, no? Quindi, che cosa mi interessa a me? Parlare un attimo riparlare di questo discorso, non dal punto di vista prescrittivo, dovete scrivere 30 righe che descrive il concept, dovete avere questa cosa, la cosa sarà composta così, ma dal punto di vista del processo, no? Che cosa ci interessa a noi, come ci possiamo lavorare e come possiamo simulare un metodo che potrebbe essere uno, che poi uno non vuole farlo, non lo fa, non fa niente, perché poi tu sei richiesto una prestazione con un metodo, però già che ci siamo proviamo a vedere che cosa succede. Allora la prima problematica nostra è che in maniera inversa da questo processo, questo è un processo che tende a lavorare sulla come dire, sulla generazione di livelli di creatività sostanzialmente, di un aumento di una knowledge base e di un aumento di livello di creatività. Noi in realtà usiamo un altro modo, un altro approccio a quello che vi è stato, diciamo, consigliato, che è quello che io vorrei che voi faceste, lavoriamo al contrario. Ecco perché il corso si chiama Crisi in Modernità e Information Technology. Perché per il nostro approccio il momento più forte della creatività è proprio l'individuazione della crisi. Quindi noi applichiamo, diciamo, il mio tentativo che voglio fare è voglio provare a vedere di tracciare un possibile metodo per far emergere una, diciamo, consapevolezza e una motivazione rispetto a questa cosa delle crisi che sia anche abbastanza creativa. Noi abbiamo avuto moltissimi progetti, no, moltissimi, abbiamo avuto 30 progetti, 40 progetti, di cui probabilmente 10-15 sono molto creativi proprio in questo aspetto della crisi, e non tanto poi nella soluzione che viene dopo, ma proprio nell'individuazione della crisi proprio. Ok? Allora la mia idea è questa, cerchiamo di vedere se riusciamo a simulare sulla falsariga di questa cosa una tecnica per far lavorare il gruppo in maniera rapida, creativa, propositiva, per arrivare a qualcosa che facendo questo allenamento quando magari a poco si aggiusta il suo metodo, no? C'è un metodo per cui la prossima volta che si fa un corso insieme non vai a random, tu dici guarda, fammi quattro cose che sembrano stupide, prendiamoci dei post-it, preparandoci quattro fotocopie e fammo due cose, no? Invece andare là di nuovo, no? Abbiamo comunque una strutturazione per questa era la mia idea, no? Allora, proviamo adesso a cambiare tutto questo metodo rispetto al nostro fine. Allora, tanto per cominciare, noi non siamo tanti, ma siamo tre, grosso modo, giusto? Siamo tre. Da 3 a 5, d'accordo? Siamo degli individui, quindi non siamo dei sottogruppi come in questo caso, siamo degli individui, quindi dobbiamo, diciamo, aprire la chiave della creatività a un piccolo gruppo, no? 3, 5 persone massimo. Allora, la prima cosa che noi possiamo fare, che è una tecnica molto interessante e molto divertente, invitare qualcun altro. Questa è la prima cosa che io propongo. Cioè, se noi abbiamo un altro compagno, un altro amico, mia madre, mia nonna, qualcuno che sia eterogeneo, secondo me è una cosa molto interessante. Allora, noi che cosa facciamo? Abbiamo tre individui che sono gli individui minimi, d'accordo? Che sono quelli che fanno il gruppo. E poi possiamo anche invitarne a partecipare a pari grado altri due individui, o uno, altro individuo, altri tre individui. Tutto è un optional, è una mia ipotesi, d'accordo? Queste persone cosa fanno? Diventano ciascuno portatore di un ragionamento. I cinque persone invitate, mettete in queste cose, per favore.
Ma sei sicuro, bro?
No, non sono sicuro di niente, sto improvvisando il corso, non sono sicuro. Allora, queste cinque persone, ciascuna di queste cinque persone, diciamo, porta cinque fotocopie a colori stampate. D'accordo? Ciascuno di questi porta cinque fotocopie a colori stampate. Genericamente, molto genericamente, non si sa che cosa, queste cinque fotocopie lavorano sulla cosa della crisi, cioè sono cinque fotocopie che sono crisi, punto. Non si sa cosa esattamente, non lo sappiamo, tutto lì la questione interessante.
Quindi comunque il tema già...
Ecco, noi lavoriamo sulla crisi, subito. In questo caso noi lavoriamo sulla crisi, poi possiamo cambiare il modello e lo chiamiamo un'altra cosa, però noi lavoriamo sulla crisi. Questa crisi può essere qualunque, può essere il quadro di Munch, può essere uno che sta ammazzato in motocicletta,
può essere la ciminiera che butta fumo, può essere qualunque cosa, può essere l'inferno di Dante, che ne so, qualunque tipo di cosa che a giudizio della persona è in qualche maniera, per creare questo database che è la cosa iniziale, come sempre non deve essere un processo, non è un processo lineare, è un processo di ibridazione. Questo metodo si basa su questa idea. La creatività nasce da un processo di ibridazione, tutto lì il processo. Quindi, diciamo, se le cinque persone invitate, no, hanno cinque immagini stampate su fotocopia a colori, ciascuna scelta ognuno lui come vuole, noi siamo in grado di partire. D'accordo? Allora, se si parte su questa cosa, dunque loro parallelamente, ok, intervenivano là, ok. Allora, si può fare lo stesso gioco, cioè le immagini vengono confuse tra loro, cioè tu non devi fare le due, e si fa la stessa cosa, sono 25 immagini a questo punto, che sono appese da qualche parte, e ciascuno ci mette sopra dei post-it con una parola chiave, giusto?
È quello che era il primo ciclo di Van Bertel, no? Ci accoppia una parola chiave.
Quindi magari quello che vede l'inferno di Dante, che ne so, tutto rosso, che ne so, la scoccia è una brand dei visti, non so, perché la situazione è libera, no? Magari, capito? Il processo è questo, il processo random, non è che un processo lineare. Tu non sai quell'altra che cosa associa, tu hai pensato al quadro di Munch, all'espressionismo tedesco, e quello gli dice bambina strangolata, ma che devo dire? Non lo so, come la situazione è libera a quel punto. Si potrebbe, però il problema mio qual è che tu stai uno, in questo caso siete voi cinque dottorandi, non è che potete coinvolgere anche gli altri, ci vengono al casino. Non sono in grado di pensare a questo mega scenario che è tutta la classe. Quindi la mia idea è che il gruppo lavora sulle cose, non sono in grado di pensare al mega scenario. Cioè, teoricamente sì, questo lo facciamo da strano, già se facciamo questo è già tanto, capito? È già tanto se facciamo questo. Anche come esperienza per vedere se funziona, che cosa nasce fuori, no? Allora, questo è il primo passo, d'accordo? Dopodiché, a mio avviso, uno comincia a raggruppare queste parole chiave. All'interno del gruppo nasce probabilmente una parola chiave, no? Che nasce all'interno di questo primo ragionamento, di questa prima discussione, o forse potrebbero essere anche più due, ma potrebbe anche essere una soltanto, che non è detto che sia una parola chiave già immediatamente chiara rispetto al tema. Che ne so che parola chiave riesce? Poniamo suolo, poniamo, non lo so, che devo andare, non so, una qualunque parola chiave che nasce però da questa ibridazione, no? E non lo sai in partenza qual è.
La parola chiave nasce dall'associazione.
Sì, esatto, sono i membri del gruppo che dicono, vabbè, adesso su quale parola chiave possiamo lavorare? Cioè, la mega parola chiave è crisi. La secondo cappello, che è un cappello più ristretto, è già più orientato, no? Allora lavoro sull'aria, lavoro sul suolo, lavoro che ne so, lavoro sull'urlo, non so, che ne so come è il processo creativo, non lo so. Però
sì, ma queste cinque crisi, sì, no? Ma non è il caso di trovarle lungo il Tevere dove devono
aspetta, se ne stiamo usando questo metodo, il metodo è diverso.
Facciamolo più sinergico, però
aspetta,
no?
Aspetta, non possiamo cambiare le regole del gioco, perché se gioca, perché trova il rigore. Adesso lo faccio io, poi lo fai più meglio, va bene? Ok, adesso lo sto facendo io però. Allora, detto questo, nasce una parola chiave, che è una parola chiave, diciamo, nuova, che ti ha ibridato in qualche maniera la situazione nuova, no? Allora, poniamo che alla fine di tutta questa cosa, la parola chiave, non so, vediamo che c'è una qualunque, suolo, per esempio, che ti dico di suolo, ma poniamo che la parola chiave che è nata da tutta questa cosa è suolo. Allora, a questo punto, che cosa deve avvenire? Deve avvenire il primo passaggio associativo, che è quello lì, il terzo punto. Com'è il terzo punto?
Il terzo punto è quale terzo punto?
Della gerarchia di loro, quello che fa applicazione. No, adesso c'è l'applicazione. Una volta il primo ciclo finisce con la parola chiave, il secondo ciclo. Il problema qual è? La differenza in questo caso è che l'hai trovata tu, invece nel caso di Van Berk è stata loro, sei tu che trovi la parola chiave. A questo punto l'applicazione che cosa vuol dire? Vuol dire quello che ha detto Rosetta, no? Vuol dire a questo punto tu verifichi, in qualche maniera ipotizzi come questa parola chiave che tu hai tirato fuori si applica alla situazione tua reale, cioè la situazione di tenere cavo, la situazione delle aree, diciamo questa parola suolo, adesso è la prima cosa che mi viene in mente, può essere da qualunque parola speciale. Come si può, diciamo, contestualizzare nella nostra situazione? E uno vede come si può contestualizzare, magari diventa un sistema così, magari diventa un'area specifica in cui è più forte, magari diventa un discorso di sezione, non sappiamo che cosa succede. A questo punto, questo ragionamento a noi basterebbe, diciamo, quasi che finisca qua per la prima individuazione del primo loop, no? È un primo loop per cercare di lavorare a una determinata crisi ed è un modo utilizzando questo approccio. Però ovviamente ci sono gli approcci più classici, non hai alcuna struttura, non ti sei preparato, ne cominci a discutere in maniera random, eccetera. Però attraverso il loro metodo, questo metodo porterebbe a questo. Il terzo passaggio sarebbe trovare nuove immagini che sono focalizzate a questo ragionamento, e il quinto, nel loro caso, che è un fatto già più progettuale, quello del diagramma, mentre per noi ci serve qualcosa di diverso dal diagramma, non facciamo un diagramma, perché in realtà il diagramma ci porta già in una direzione di progetto, come dire, architettonico, a mio avviso, non lo so, sono incerto che per noi esattamente il diagramma è lo stesso cosa. Comunque questo è un metodo, diciamo, soprattutto nei primi passi, e soprattutto gli strumenti, cioè questi semplici strumenti, la fotocopia preparata prima, i post-it, eccetera, che sono un metodo per sviluppare, diciamo, queste tecniche. Secondo me, sulla base di questo, poi, non c'è nessun obbligo di fare nulla, questo è soltanto una maniera per spiegarvi un po' che cosa è successo nel workshop, che cosa noi abbiamo fatto e a quale scopo, diciamo, servivano. D'accordo? Quindi questa è una maniera per vedere, perché se no all'inizio tu dici, vabbè, tu ricadi sempre in delle crisi molto classiche, non so come dire, no? C'hai due o tre crisi, c'hai l'inquinamento, c'hai la mobilità, c'hai l'arrivo, sono cose molto, non so come dire, no? Invece questo è un tentativo di aprire una creatività sulla crisi che è molto importante. Questa maniera di ragionare sulle crisi, attenzione, è una maniera che è in realtà mutuata dalle tecniche di product design invece che dalle tecniche tipiche dell'architettura. Perché, diciamo, tradizionalmente l'architettura si muove sull'idea che tu hai un committente, d'accordo? Il committente più o meno ha un programma e tu lavori su quel programma. Invece le tecniche moderne, soprattutto di product design, che devono essere tecniche di tipo molto più creative, dice, ma io che cosa ci posso avere bisogno di in una maniera molto semplice, no? Oppure che tipo di cosa mi posso, tra virgolette, inventare, no? Da zero, perché se già lo so fare, non è soltanto un problema di, come dire, di confezionamento, molto spesso è proprio di invenzione di prodotti, no? Di prodotti che portano o comportano un design. Quindi, diciamo, in realtà questo approccio scoperto è un approccio che è usato abbastanza dai product designer, proprio questa maniera di ragionare. Allora, ci sono delle modifiche che possono essere strutturali? Un altro metodo che tu proponi?
Io alcune cose secondo me non sono molto d'accordo, perché, allora, se tu lavori sul generico puoi spaziare come vuoi, ma siccome qui comunque ci saranno delle aree e quindi secondo me il discorso di relazionarsi con l'area è fondamentale, non so quanto uno possa navigare in totale libertà sulle crisi, magari rischia di navigare in totale libertà sulle crisi e poi non prende in considerazione veramente la crisi vera, capito? quello che voglio dire. Un conto è dire, vabbè, io lavoro sulla città in generale, spazia, ma tu non stai lavorando sulla città in generale.
Ma non è vero che loro con questo metodo arrivano a fare cose generali, loro alla fine vanno a fare progetti molto concreti,
No, non hai capito, la scelta della crisi, secondo me, non può essere così libera, così la intendo io, perché... Il rischio è che loro trovano delle crisi che poi magari non c'entrano niente.
No, ma loro si devono. Allora, ok. È chiaro che è un discorso di costante negoziazione rispetto al gruppo, perché se esce una cosa che non è dotata di alcun senso, che il gruppo non lo vuole, non è nessuno gli obbliga.
Ma alcun senso per quell'area, per questo io dico non so fino a che punto.
Ma il problema è lo fai al loop, se non va bene la prima volta lo fai la seconda, lo fai la terza, lo fai la quarta finché esce un meccanismo. Che è rewarding, è creativo, no? Comunque questa è un'ipotesi, magari poi ci parliamo anche un po' meglio tra noi in maniera di capire se c'è un livello in cui... Oppure le immagini, ecco, questa potrebbe essere un'altra cosa, però in realtà se le immagini sono già quelle generali lo limita molto, anche se, secondo me la regola più interessante è una regola intermedia. Cioè alcune immagini sono immagini dell'area, diciamo ognuno porta 6 immagini, alcune che hanno a che vedere in qualche maniera col Tevere e il Tevere Cavo, altre che sono libere. Allora in questa maniera già si crea, diciamo, già alla base un bilanciamento, no? Perché magari uno dell'area, che te devo dire, l'immagine che porta sono i lucchetti, che te devo dire adesso, la prima cosa che mi viene in mente, no? Oppure i campi zingari, oppure, che ne so, la plastica appesa dagli alberi, quello che ti pare, o quelli che puliscono il Tevere, non lo so, quelli che puliscono, cioè, no, però è ecco, forse metà contestualizzata, metà astratta è un'ottima idea, io penso, no? È un'ottima idea che, diciamo, ti consente di ragionare in maniera più, diciamo... D'altra parte la prima volta proviamo a farlo. Sì, ti dà le due cose. Sì, che può essere un compromesso interessante. Può essere un compromesso interessante. Tre persone su lenti. D'altra parte se lo sapevamo già, è inutile che facciamo tutta la cosa. Questo è un esperimento di... Comunque secondo me è molto interessante capire, cercate di capire questo che è molto... Molto interessante, cioè in fondo tu hai invitato il job captain di Van Berkel, tu ti aspetti tutta un'ansiogenità tecnica, no? Che ti aspettavi, addio, no, in realtà noi le cose le facciamo abbastanza semplicemente, ci abbiamo Grasshopper, un poco di come si chiama quello che mi insegna? Sì, Rhino, un poco di Grasshopper per la modellazione, poi quando è passiamo a un BIM, il BIM in realtà è una cosa contrattuale, che è una cosa che ci dice il contratto, se lo vuole il BIM di Revit o il BIM di Bentley Design o il BIM di Gary, sostanzialmente è questo, e poi si sviluppa, diciamo, le cose, cioè interessanti, noi pensavamo chissà quale ansia su questo, in realtà era relativamente, non so come dire. Sì, ha toccato invece questi aspetti, no? Proprio il problema della knowledge base, che è fondamentale, che è anche ripetutamente nella cosa, perché se tu non hai un campo di conoscenza e questo campo di conoscenza non è in crescita, ovviamente, e l'idea del progetto come diciamo, catalizzante di alcuni aspetti di questa knowledge base che si concretizzano nell'operazione del progetto. E questo aspetto comunque per loro, questo è per loro, per come ragionano loro, non è che uno se lo deve comprare necessariamente, ma l'idea che il momento dell'ibridazione, no, è un momento base della creatività, poi alla fine, no? Stringi, ecco perché c'è questo, diciamo, metodo. Quindi ibridazione, diagramma, sostanzialmente, no? L'ibridazione come processo, il diagramma come, diciamo, strumento fondamentale. Ok, va bene okay, così?
Sì.
Ok, allora, e adesso finita questa cosa, è per, quindi questa parte, la parte del formazione gruppi sarà un pochettino aggiornata con queste cose, un po' una nota a margine, però l'abbiamo fatta insieme e poi ciascuno sarà a vedere se la conta come gli pare, no? Però in realtà i gruppi che stanno lavorando insieme hanno tutti un metodo, questa è la realtà, hanno tutti un metodo,
cioè non puoi inventarti ogni volta la ruota insieme al contenuto della ruota, devi avere un sistema, no? Una prassi di approcciare in maniera interessante e creativa queste cose. 15 e 43. Andiamo avanti. Nella storia del corso, questo ve lo dico nella sua strutturazione, ogni ciclo finisce con una lezione importante su una esperienza dell'architettura contemporanea che in qualche maniera è molto illuminata, diciamo così, è molto illuminata dagli argomenti che noi trattiamo in questo ciclo. Ecco perché noi abbiamo concluso il primo ciclo sostanzialmente trattando del tema della superficie e abbiamo visto Herzog de Meuron come personaggi catalizzanti, ecco perché il ciclo del vettore si è chiuso con la esperienza di Eichmann, ecco perché il terzo ciclo, che è questo sul mondo tridimensionale, storicamente si chiude con la lezione di Gehry. Lezione di Gehry che ha lo spessore, il tempo, l'attenzione paragonabile e se non per certi versi anche superiore a quella di Eichmann. Allora, io ho deciso di non fare la lezione di Gehry quest'anno, in poche parole. Quindi ve la riassumo in pochissime battute, demandandovi al fatto se la volete fare alla versione audio dell'anno precedente e ovviamente ai link eccetera, quindi questa per chi è interessato, se ha passione, voglia di fare, se la fa online, questa per una ragione di economia evidentemente, non perché io la faccio con grande piacere, per una ragione di economia, perché a un certo punto noi arriviamo attorno al 10 giugno e voi entrate in crisi perché i corsi si devono chiudere, quindi possiamo sforare una lezione, due lezioni, ma non possiamo andare oltre al momento accademico di chiusura, se no vi succede un macello. Quindi possiamo sforare di una o due che abbiamo perse, ma non di più, noi possiamo andare all'infinito a questo corso. Quindi, per una ragione di economia, io alcune le taglio, e per questa ragione, non per altre. Però vi do una piccola, come dire, flavor di questa... di questa lezione, che è una lezione in realtà che mi piacerebbe molto fare con voi e tutto quanto, perché già anche chi ha letto Architettura e Modernità sa che Gehry entra con grande evidenza in alcuni nodi del libro. E poi forse, qua non so se ho neanche messo la copertina, io ho scritto un libro su Gehry in realtà, subito dopo il libro su Eichmann, che è un libro, come dire, difficilissimo per me da fare, perché avevo finito il libro di Eichmann con alcune modalità di scrittura, siamo architetti più o meno contemporanei, che nascono, diciamo, nello stesso ambito culturale, macro ambito culturale, anche molto diverso. Io devo fare un libro uno dopo l'altro, praticamente, perché il primo aveva avuto un grande, diciamo, un buon successo, per cui Zevi decise di darmi anche il libro su Gehry. Quindi io scrissi questo libro su Gehry, ma il mio problema fondamentale, il problema che al lettore non gliene frega niente, ma invece per l'autore è fondamentale, è come creare una struttura diversa rispetto a quella di Eichmann, no? Per cui era proprio la struttura diversa, non soltanto la cosa. E quindi questa struttura diversa che naviga nell'opera di Gehry è una struttura che va per cinque verbi, in qualche maniera Gehry è veramente un architetto, come dire, del fare, no? Non a caso il suo approccio è un approccio anche manuale, scultoreo, legato ai materiali, eccetera, è veramente un architetto del fare, in maniera completamente diversa in questo dall'esperienza di Eichmann, che è completamente cerebrale, e quindi diciamo il lavoro di Gehry è visto attraverso delle parole chiave, che sono però dei verbi, tutto è visto in qualche maniera sotto questa luce, quindi la prima fase di Gehry è vista sotto la parola chiave assemblare, E questa parola chiave è declinata nei vari progetti fino all'esplosione di quello che è il primo Gehry col tema del chipscape, con il tema del paesaggio povero, con il tema dei materiali che arrivano dal backyard, dal giardino di servizio, una serie di inversioni di significato molto importante che ci sono. E questo libro, come un po' tutti questi libri di questa mia fase, sono libri multilayer, no? Che intrecciano sottilmente alcuni dati biografici e culturali ad alcuni fatti più operativi, no? Per cui, per esempio, questo imprinting di Gehry, che è veramente l'imprinting di Gehry che nasce stando nel negozio del nonno del ferramenta, ecco perché c'è questa immagine, no? E come dire, capisci tutta una determinata serie di cose, capisci anche la sua marginalità, no? Una sua periferialità legata al suo essere ebreo, essere un po' deriso, essere un po' preso in giro, questo imprinting che gli dà il nome con questo nome di Owen, no? Perché Owen è il grande, diciamo, socialista, utopista, quindi è come se tu chiami, che ne so, tuo figlio Garibaldi, oppure non so, Bakunin, non so, no? Antonino Bakunin saggio, se tieni, capito, una Owen non è un nome così. E quindi ci sono tutta una serie di strati che nel libro sono, diciamo, aperti e mescolati agli altri, come diciamo spesso io faccio. E però il filo conduttore è un filo conduttore, diciamo, legato a questa idea che Gehry usa delle tecniche, che sono delle tecniche tutte tridimensionali, ecco perché entra in questo, diciamo, se Eisman è un architetto della superficie e del piano e del vettore, Gehry è incomprensibile all'interno di categorie che non siano plastiche e tridimensionali, in tutto il suo approccio, no? E quindi ecco perché serviva in questa, diciamo, diventa bello da questo punto di vista. Nel libro e nella lezione, se vi andate di sentirlo, c'è una grossa parte che è legata alla pop art, perché la pop art è alimento di questa riflessione, ma soprattutto una pop art, diciamo, il fronte duro, il fronte espressionista, il fronte materico della pop art, non quello, diciamo, chiamiamolo pubblicitario, no? Alla Warhol, no? Perché Warhol era originariamente un pubblicitario, ma quella, diciamo, più alla Rauschenberg, cioè era più proprio materico, e lui è legato molto a questo filone. Qua ovviamente si intreccia molto un momento in cui lui si intreccia col postmoderno, in cui il momento, come dire, tra virgolette, anche narrativo e in qualche maniera iconico ha un ruolo nel lavoro di Gehry, come lui sposa questo, diciamo, questo sentire, e soprattutto il fatto che Gehry, da questo punto di vista, e questo è molto interessante, è un architetto che si è continuamente, diciamo, ha riposto nuove sfide, no? Veramente non si è, ha raggiunto certi vertici, ma ha spesso ricominciato con nuove tecniche e nuove cose, a cominciare da quando lui ha iniziato in realtà questa ricerca. Lui aveva già 50 anni, era stato un professionista che licenzia tutti nello studio e comincia questa nuova avventura molto più vicina alle arti. Quindi questo è un terzo tecnica, un certo modo di fare che si basa sul separare, e poi ovviamente abbiamo la parola chiave slanciare, che comincia a avere, è una parola chiave di direzione già plastica, futurista, eccetera. E poi c'è il momento molto molto importante che sostanzialmente che si solidifica in queste due grandi opere, l'Auditorium e il Museo di Bilbao, in cui intervengono moltissime categorie diciamo operative, da quelle urbane al concetto nuovo di città, concetto di residualità e molte altre che si condensano in questa in particolare, che è una grande opera di cui, diciamo, nel corso di una lezione normale uno deve parlare abbastanza per affrontarlo, e poi, diciamo, altre fasi. Il libro, diciamo, sostanzialmente, la lezione sostanzialmente finisce
con le opere degli anni, della fine degli anni 90, non si affrontano in particolare le opere successive, da una parte perché, diciamo, come dire, già la struttura è ricca in questo modo, è piena di implicazioni. L'altra ragione è che sostanzialmente noi successivamente nella collana di Informali abbiamo fatto Digital Gary, che sostanzialmente riprende il filo anche cronologico rispetto a quello che io ho fatto. Quindi questa lezione è la lezione tipica di questo, e che per le ragioni che abbiamo detto non facciamo, d'accordo? Però ripeto, potete andare, ogni anno c'è una versione leggermente diversa, voi avete capito, i siti sono simmetrici, ogni anno c'è un audio, no? Io ho scelto questo del 2012, se vi interessa, mentre vi fate la barba, oppure mentre vi fate, che ne so, fanno le ragazze, si mettono a fare i capelli, non so. Fanno la piastra. Ah, ecco la piastra, ecco. Piastrandovi, che non è molto adatto per Gary, per la verità, arricciandovi, sembra più logico, se vi va, vi sentite questa lezione. Allora, siamo riposati, tu sbadigli, però
un attimo,
scusa. Io direi di andare avanti, no? Avete bisogno del break, volete il break? C'è stato un primo no subito, quindi io mi adeguo al primo no. Allora magari facciamo un po' e poi lo facciamo tra un po', no? Così prendiamo un po'. Perché tanto durante il break dobbiamo votare l'autoritratti, quindi è questo il. Eccetto che qualcuno Tortora! Senti, Tortora, tu c'hai il telefonino internet connesso?
Sì.
Senti, senza fare confusione, tu e il tuo compagno potete fare la graduatoria Facebook degli autoritratti?
Vabbè.
Grazie. Sì, dovete avere un computer. Nessuno dei voi tre ce l'ha? Basta uno. Così abbiamo questo e poi noi, e anche se avete bisogno della carta facciamo anche dei fogliettini, perché poi facciamo anche una votazione, una votazione. Io qua aspetta, ecco il gestione dei vostri compiti, ma questo è 1996.
Recenti,
così poi votiamo anche noi, ci divertiamo un po', poi diamo dei premi, cioè non è una cosa così trascurabile vincere, no, l'autoritratto. Ok, va bene, allora entriamo nel nuovo ciclo. Presente una moschettiera qua alla lavagna, a loro scelta. Dobbiamo venire a fare la tortura del nuovo ciclo, il nuovo ciclo. Hai già dato? È vero, è la tua compagna?
No,
è l'altra, una di voi tre, dai, forza, fai la democrazia, dai. No, soltanto i primi tre, fai col sistema delle crocette, sai, 1, 2, 3, 4, 5. E, insomma, per sapere come va, avere i primi tre. Allora, tu ricordaci chi sei, Anna. Anna, perfetto. Sei volontaria, ti fa piacere di venire. E vabbè, però è una ruota. È una ruota. Senti, poi chi vuole venire? C'è un volontario? È bello come si crea. Marco, senti, io pensavo a te, perché poi pensavo a una cosa molto divertente, molto eterogenea. Tu e lei, venite qua. Allora, adesso dobbiamo affrontare un nuovo ciclo. E il nuovo ciclo è un salto, ovviamente. Allora, vi spiego qual è la mia esigenza. Voi vi riunite. Io pensai che se avessi un pezzettino di carta. Tu stai soffrendo proprio questo inizio di ciclo, proprio mi fai sentire in colpa. Vogliamo prendere un'altra moschettiera con te? Ne prendi un'altra? No? No, però non vorrei che soffrissi troppo, eh. No, perché poi ci possono essere delle rivendicazioni. Voi ci scherzate.
Ci saranno,
già me le prometti. Quindi ormai giochiamo questo gioco fino in fondo, non ci possiamo più. Ormai basta, è così. Allora vi spiego qual è la mia idea. La mia idea è questa. Si è scaricato e dobbiamo immediatamente mettere il caricabatteria. Ecco.
No, eccolo.
Allora, vi spiego qual è la mia esigenza. La mia esigenza è questa. Abbiamo adoperato, diciamo, questi sistemi cognitivi di trasmissione a distanza per, diciamo, tre ordini di famiglie, giusto? Ok. Il primo? Abbiamo affrontato tre cicli, giusto? In cui abbiamo parlato di Leonardo, giusto? Okay. Abbiamo visto, diciamo, tre ambiti. Il primo?
Siamo partiti dai pixel,
abbiamo visto, diciamo, il sistema dei pixel, abbiamo visto il sistema bucato, eccetera. Poi il secondo?
La linea del vettore,
abbiamo visto che il sistema è appoggiato, è referenziale, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto il terzo, che è una sottovariazione del secondo.
No.
Che? Ma poi il sito lo guardate qualche volta nella vostra vita, scusate, non per dire, no? Il problema del 3D, ne abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo aperto un ciclo sul 3D, abbiamo anche parlato del tempo, della costruzione vettoriale, cioè mi sembra che ci sia stata una certa, diciamo, costruzione, no? Allora, abbiamo parlato di questo, ecco perché tu dici giustamente, leggete anche ogni tanto il libro, prendete gli appunti, che poi arriva una avalanche, no? A giugno improvvisamente vi rendete conto che c'è un universo là che io devo in qualche maniera sistematizzare, un pochettino va fatto anche in progress. Comunque, diciamo, il terzo livello è questo, è il mondo del 3D, vi ricordate? Oh. Voglio trasmettere calcoli. Voglio trasmettere calcoli a distanza, d'accordo? Mi viene in mente questa idea che fino adesso ho fatto queste tre cose, adesso voglio avere un sistema di trasmettere a distanza calcoli. Lui è in crisi veramente di brutto, altro che te, tu non urli, questo proprio. Allora, poi avete qualche minuto per pensarci. Come faccio a trasmettere a distanza calcoli?
C'è una cosa tipo sistema
di... Ma parlate tu e lei, spiegalo a lei e poi, diciamo, mettetevi d'accordo su una cosa semplice. Non più immagini, calcoli. Slegate dalle immagini, in un primo momento slegate dalle immagini. Cioè abbiamo visto prima il pixel, abbiamo visto un modo di trasmettere immagini raster, poi abbiamo visto un modo attraverso delle entità, attraverso, diciamo, tutto il ragionamento sui vettori, eccetera, abbiamo visto che questi vettori possono essere tridimensionali, eccetera. Improvvisamente mi viene in mente che io forse posso usare un qualche sistema cognitivo di qualche tipo, posso, per, e questo mi viene in mente dopo 1000 anni, per trasmettere calcoli. Come faccio a trasmettere calcoli? E qual è il set di regole?
Calcoli di matematica, cioè numeri...
Sì. Calcoli. Cioè, per esempio, io voglio trasmettere 1 più 2 uguale 4. Per esempio, voglio trasmettere questo set di informazioni. Come faccio a trasmettere questo set di informazioni? O 1 più 2 uguale 4 per 0,5 di 1. Non so. Come faccio?
Associando a dei numeri delle immagini.
No.
La domanda è fatta bene, a me mi sembra che sia fatta bene.
Guarda, io perché se sto pensando che non me lo ricordo, come sai. Però non me lo ricordo, devo dire la verità.
Ma abbiamo fatto pure la lezione ieri sul modello.
Sì, però non lo so adesso.
Dove voglio andare a parlare?
Dove vuoi andare a
allora
parlare.
Facciamo un passo indietro.
Okay.
Perché io... Ma ragazzi, che sia attenzione! Questo viene registrato, è stato usato contro di me. Come volete che si trovi la soluzione? In che ambito noi siamo? Siamo comunque sempre all'interno
di una convenzione.
Ovviamente siamo all'interno di una convenzione, in particolare di una sottoconvenzione che è quella della...
Io
è quella della tabella. Fin dalla tabellina delle elementari, il sistema umano della tabella è uno dei più grandi, diciamo, l'array è una delle più grandi strutture organizzative. E noi abbiamo visto che questa struttura organizzativa l'abbiamo usata una volta per fare lo schermo bucato, giusto? Una volta per fare il vettore appoggiato, una volta per creare il mondo tridimensionale, ma è sempre lo stesso ragionamento, e lo faremo anche questa volta. Anche questo silenzio deve essere usato contro di me. Ma che fa quello con il momento di silenzio? Allora, giusto? Allora, cosa facciamo a questo punto? Brava. Allora, facciamo due tabelle. Come al solito, come abbiamo sempre fatto. La soluzione sarà lì. Ok, facciamo due tabelle dalle due parti in maniera da capire come funziona questa cosa. È bella questa cosa che il nuovo ciclo apre ogni volta una crisi, veramente.
Sì.
Non avevo mai pensato a questo sistema mio di invitare le persone, perché io le vedevo dal mio punto di vista. Invece dal loro punto di vista è proprio espleta fisicamente il problema che è una crisi. E voi dovete decidere voi, lui, siete voi che create il mondo, non io. Dovete convenzionarvi voi due, vi convenzionate voi due.
Metterci
le calcoli. Certo, fate la tabella, fate due tabelle.
Due tabelle uguali, dai, decidete il numero delle righe, delle colonne. Fate
uguale.
Un 4x4 così risparmiamo. Però guarda, mica è tanto facile, eh? Poi ogni volta cambia la formula.
Ok, allora adesso bisogna tabellarle, perché se no abbiamo un sistema di riferimento comune, decidete, fate come lo fare per tabellare in maniera uguale. È valido? È bello? La scelta automatica è la ok, e mo che fanno? Allora, adesso vi do un caso specifico per semplificare la cosa. Io voglio che voi vi permettete, diciamo, questo fatto, 1 più 2 uguale 5. Come fate? Scusate, mi sto sbagliando, 1 più 2 uguale 3. Abbiamo aspetta, una cosa che ci mettiamo. Tagliate i foglietti, così le persone possono votare. Vabbè, dai, tu cagli qualcuno in più. Ok, come faccio a ragionare? Come faccio a trasmettere questa cosa a distanza? Allora, sapete come si fa? Si dice a lei, nella casella A1 metti 1. E tu lo fai anche, d'accordo?
come fai a trasmettere questo con un qualunque sistema, morsa, segnali di fumo, qualunque sistema. Gli trasmetto il numero 1, posso avere una notazione, no? Per chiamare 1, lo possiamo fare, no? Ok. Poi gli metti alla casella, diciamo, B2, perché può essere ovunque nella logica di questa cosa, metti il numero, scrivi il numero 3, scusate, che diventa più evidente, se no va evidente. Okay. Adesso, quello che tu vuoi trasmettere è il, diciamo, la somma di 1 più 3, d'accordo? Ti puoi dire a lei, fai la somma di 1 più 3. Cosa gli devi dire? Cosa, che convenzioni dovete decidere? La prima convenzione da decidere è che cos'è una somma, no? Allora, diciamo, se tu chiami questa cosa, SOM, mettiti da parte sotto la tastiera, scrivi SOM, ok, lei sa che cos'è SOM, scrivilo anche tu. Come invece nel sistema dei vettori tu sai cos'è un poligono, sai che cos'è il punto, sai che è un poligono più, stessa cosa, non è convenzione, d'accordo? Qual è il salto epocale logico che improvvisamente dopo 2000 anni è venuta questa idea semplicemente mostruosa, ma di una semplicità folle allo stesso tempo? Chiunque della parte lo dica. Allora, abbiamo 1 e 3. E abbiamo deciso un'altra cosa convenzionalmente, che è l'operatore SOM, d'accordo? E sappiamo che cosa vuol dire la SOM, no? È uno più 3, d'accordo? Qual è lo salto geniale che mi risolve improvvisamente questo problema? No. No, abbiamo dato la funzione SOM. Sì. Qual è il salto? Che salto, cioè quella proprio aggegnata. Mi faccio, dico, una cellula, io la destino come risultato. E questa è l'idea geniale. Gli dico, bene, mi invento un'altra cosa che io chiamo uguale, che sarà il posto dove nella tabella tu metti il risultato. Sembra una cosa così, è quello che è, diciamo, che ti dà la soluzione del problema. Allora, adesso mettiamo in una cellula quale che ci pare, mettiamola in B3, in B3, ok? No! Assolutamente no! Cancella. No! No! Devi dire che quella cellula è il risultato, non devi mettere il risultato. È cognitivamente l'opposto. Devi segnare quella cellula uguale, esatto, uguale. E cosa devi segnare? Convenzionalmente con 2 per capirti. Adesso questo non si deve tanto. Ok? Cosa segni lì? Segni U uguale risultato, giusto? Dopodiché che cosa dici? Realmente, per operare, che cosa dici? Cosa ti trasmettete? Che informazioni ti trasmettete?
La posizione più dei numeri.
Certo, cioè praticamente che vi mandate? Che messaggi vi mandate? Che vi mandate? Che vi scrivete?
A uno che vi mandate.
Esattamente! Esattamente! Le coordinate da sommare, visto che dopo aver detto un po' di disegni le coordinate, disegni uguale SOM, disegni SOM a 1 a 3. Fatelo, segnatelo, uguale in basso o accanto alla cellula o da qualche parte con un asterisco. Quello è uguale a 1, cioè è SOM. E somma a 1 a 3 e ho un modo di codificare questa cosa, d'accordo? Fatta questa scoperta, e io cammino, ammazza.
pensa che roba che ho scoperto, ho fatto una scoperta fondamentale, d'accordo?
Qual è il desiderio immediatamente successivo, cara Anna Giusto? Che ti viene voglia di fare subito dopo? Ti possono venire parecchi desideri dopo che hai fatto questa entusiasmante scoperta. Vediamone qualcuno. Fare un'altra operazione. Quindi possiamo giocare per un'altra volta tutta la nostra vita. Ma per esempio, se tu operi in questo sistema di cui hai inventato il nucleo iniziale, per esempio il mondo è fatto solo di somme? No! Allora, per esempio ci inventiamo un operatore moltiplicazione. Segniamo un quadrato uguale, molto. Inventiamocene un altro. C'è bisogno di inventarsi un somma positiva o un somma negativa? No, probabilmente. Noi possiamo muoverci in un mondo già formato algebricamente. Abbiamo superato la quinta elementare, abbiamo affrontato e siamo in grado di capire che possono essere positivi o negativi e comunque essere legati a un processo di somma, d'accordo? Quindi noi abbiamo bisogno. Poi abbiamo fatto il mondo della morte. Poi che altro mondo possiamo inventarci? Dio. E già abbiamo i mattoni per costruire un bel diverso. Io non vado molto qui per una delle funzioni, più o meno. Già quando comincio a vedere la square, che sarebbe l'elevazione a potenza, o la radice quadrata, sono tutte operazioni, no? Conseguentemente sono la stessa cosa, d'accordo? Quante ne posso avere? Moltissime di queste, operatori posso avere. Dipende da quanto io, quelli che io maneggio, quelli che mi servono, quelli che conosco. Per esempio, tu sai cos'è la standard deviation, per fare un esempio? No. Chi sa cos'è la standard deviation, per fare un esempio? Neanche scantato? Incredibile.
Me lo ricordo.
Pensate. Anch'io devo dire, questo concetto, che è un concetto basilare per chiunque fa ricerca a livello minimo, il concetto di standard deviation, concetto minimale per chi fa ricerca a livello minimo, noi arriviamo, laurea, master, cose, io l'ho scoperto in America a un certo punto, facendo dei corsi di statistica, che è la base per avere un concetto, di fare ricerca, la base proprio, minima della statistica, già a 30 anni mi scopro che cos'è la standard deviation. È una cosa semplicissima, ma importantissima nel valore della statistica. Ve la spiego in 2 secondi, così il prossimo che vi chiede cos'è la standard deviation lo sapete. È un concetto fondamentale, semplicissima. Io posso avere una media, d'accordo? Posso avere una media tra individui in questa classe, no? Loro due di media, cosa divertente, così se ne portate standard deviation, no? Posso avere una media della classe che è una media di 1,68. Dici, la media di questa classe è 1,68. Questo è il concetto di media, ma la standard deviation vuol dire, in realtà, gli individui per fare quella media quanto si spostano l'uno dall'altro? Cioè, se mettiamo Rosetta e Federica e facciamo la media, la loro standard deviation è piccolissima, sono altre quasi uguali. Quindi la loro media è 1,68. La loro media, spero che non mi denunciate per questo, la loro media è ugualmente 1,68, ma la standard deviation è grandissima. Cioè, c'è una differenza. Perché capite che questo concetto è fondamentale per fare statistica? La media è uguale, ma la standard deviation è completamente diversa. Cioè, che oscillazioni ha il mio campione? Capito? Questa è la standard deviation. La standard deviation non è altro che... cioè, mi aiuta solo a fare la standard deviation non è altro che uno di questi parametri. Cioè, voi potete avere, per dire, mettete 40 numeri lì, d'accordo? E poi mettete uguale standard deviation di quei 40 numeri. E lui, oppure mettete la media di quei 40 numeri, il coso ai tempi di Leonardo ve lo calcola. In realtà funziona proprio così? È proprio ai tempi di Leonardo?
Ai tempi di Leonardo avevano inventato la partita doppia e altri sistemi di calcolo, ma non avevano inventato questo sistema. Perché questo sistema, credere o no, è un'invenzione nativa digitale. È una cosa che prima dell'avvento del digitale non esisteva. Si chiama? Yeah. What are we talking about? Does he have a name? How we call it? Si chiama spreadsheet. Foglio elettronico. Spreadsheet. Il programma base che fa questo lavoro è Excel, no? Excel diventa come Xerox, no? Cioè, raster Photoshop. No, quella è una famiglia, non so come dire, no? Voi pensate che Excel, no? Perché Excel è la cosa che... Ma Excel appartiene a una famiglia, e la famiglia è poi elettronica, sono 200 programmi che fanno quella cosa. Excel è diventato, come dire, lo standard, d'accordo? Allora, questo si chiama foglio elettronico, foglio di calcolo, a seconda delle varie terminologie, o spreadsheet. È stato inventato a un certo punto, prima non c'era proprio. Il primo programma che ha fatto questo lavoro si chiamava VisiCalc, e uno a un certo punto, capito, dopo 3.000 anni di storia dell'umanità, si è inventato lo spreadsheet, facendo una rivoluzione enorme, pazzesca. Tutto il concetto di modello che noi applichiamo, di cui adesso andiamo avanti, si basa su questo. Perché si basa su questo? Che caratteristiche ha questo? Innanzitutto ha una caratteristica fantastica. Ragionate. La cellula 1 più 6 uguale 4 è una cellula con un certo risultato, giusto? Che proprietà ha questa cellula risultato? Contiene un risultato. Ma poi che cos'è? Cioè, che ci faccio? C'è un risultato. Che ci faccio con questo risultato? Esatto, i risultati mica sono assoluti, sono sempre relativi all'interno di un processo. D'accordo? Quel risultato diventa un input di un nuovo loop, in qualche maniera, no? Allora, io ho detto, perché adesso voglio fare di 3, no? Voglio fare un'altra cellula risultato, che poniamo, la mettiamo a C4, perché possono essere uguali in questa nostra cosa, ok? Uguale a C4, mettiamo a C4 uguale, segna in basso uguale, segna in basso uguale, scriviamo che cosa vogliamo, uguale, perché è un operatore come gli altri, per metti 15%, è la maniera in cui noi diciamo che vogliamo una percentuale, della casella C4, per 15% C4, d'accordo? Che cosa vuol dire? Facciamo 10%, facciamo 50%, facciamo 10%, che è più facile, va? Così non ci complichiamo la vita. Che cosa c'è lì scritto come risultato? Lo possiamo calcolare, è ovvio. Il 10% di C4, che cos'è? Quanto è C4? 4. Però ma nessuno lo nota. Uno ha messo il risultato da una parte, uno ha messo dall'altra, va bene, io sono strabio, ma nessuno glielo dice che sono sbagliato, sono l'unico che faccio gioco.
Ma quello dovrebbe essere a 1 di 2.
Scusatemi, uno il risultato ce l'ha, allora eri tu, dovete metterlo uguale, no? Un po' uno si confonde, no? Allora, comunque, in D3, D3 è 4, siete d'accordo? Avete qualche dubbio che è 4? Ok. Il 10% di 4 quant'è? 0,4. Allora, diciamo, tra parentesi, qua segna 0,4. Abbiamo visto questo risultato che sta a 0,4 in questo momento. Che cosa caspita mi salta in mente, Domiziana? Che mi salta in mente a questo punto? che ho creato io. Varie sequenze, chiamiamole così, o comunque un modello interpretativo, diciamolo così, o un'equazione, chiamiamola come ci pare, d'accordo? E chiamiamola nella maniera più semplice possibile varie sequenze, tanto per andare dentro il tuo mondo. Allora, in queste varie sequenze, qual è la capacità interessante di queste varie sequenze?
Possono essere modificate.
Che sono modificabili! E che il risultato in realtà è un risultato che dipende da come io gioco all'interno di questa struttura. La struttura rimane uguale, giusto? Le varie sequenze, come chiamerei, le varie rimangono uguali. Ma se io cambio l'entità delle variabili, il modello rimane uguale, i risultati cambiano, giusto? E cambiano tutti in maniera, diciamo, interattiva, giusto? Allora facciamo un esempio. Se invece di scrivere il numero 3 lì, scriviamo il numero 14, d'accordo? Proviamo. Che caspita volete che mi succeda? Mi succede automaticamente che loro, il modello che rimane impiantato lì, che il risultato è 14 più 1, 15, lo 0,10% di 15 è 1,5, giusto? Ai tempi di Leonardo questa cosa è di enormissima importanza, ancora più di oggi da un certo punto di vista, perché loro bastava, ovviamente questo non è vero, questo l'avete capito, che non è vero, Leonardo non l'ha mai fatta questa cosa, questo sia chiaro, però immaginando questa cosa ai tempi di Leonardo è una grande cosa, perché loro si dicono, guarda il parametro B2 non è 3 ma è 14, ma modificano soltanto quell'elemento e se lo ricalcolano localmente, senza doversi trasmettere quei segnali di fumo ogni singolo elemento di volta in volta. Mi spiego? Hanno creato un modello. Oh, quindi adesso con questo ciclo la parola modello entra dentro il nostro vocabolario. Quindi modello non vuol dire l'elemento classico da copiare, ma vuol dire un'altra cosa, vuol dire modello matematico, statistico, modello matematico, statistico, finanziario, fisico, eccetera, per interpretare i fenomeni con un sistema di variabili, sostanzialmente, che interpretano questo nostro modello. Perché noi questo nostro modello potrebbe essere, per fare un esempio, 1 più 14, 1 sono, non so, una quantità di una determinata cosa, 14 di un'altra, eccetera, noi abbiamo applicato questo modello e ci dice questo risultato. Non so che cosa possa essere, ma possiamo fare un qualunque modello, diciamo, logico, già applicandolo ai dati reali, no? Possiamo vedere quanti ragazzi abbiamo, quante ragazze abbiamo, per esempio, e applicare, vediamo quanto siamo in tutti e che cosa è, possiamo fare qualunque cosa, sostanzialmente. Possiamo interpretare qualunque aspetto, possiamo, ritornando alla terminologia più accurata, rispetto a qualunque dato della realtà, noi possiamo proiettare una luce modellistica che non la rappresenta in toto, ma la illumina da un certo punto di vista. E che io sono un numero, no, ovviamente, no, io sono un'entità ben più complessa, però in alcuni casi io posso diventare soltanto un numero, per esempio, sono maschio o sono o no. Sono maschio o femmina, vengo da Ronciglione o da Napoli, qualunque altra cosa. Perché la mia complessità che sta in questo piccolo pezzo di informazione è anche una maniera molto bella questa per far capire la differenza tra dato e informazione, no? Io ho l'informazione che io estrapolo da me, è soltanto la mia provenienza, però è un'informazione della mia realtà, del mio evento, vale anche in questo contesto, diciamo, quella differenza. Quindi a questo punto io creo una rete e questa rete ha diverse caratteristiche fondamentali. Innanzitutto che è una rete interpretativa in qualche maniera, convenzionale e interpretativo sulla realtà. Noi abbiamo visto la realtà interpretata attraverso il sistema dei buchi, dei vettori, delle immagini, del tridimensionale, cioè con tutte interpretazioni che noi abbiamo dato a questa realtà, sono tutte interpretazioni convenzionali, no? Come abbiamo visto. Non è che quel foglio di carta accartocciato poteva essere interpretato soltanto ricostruendo la geometria della sua forma. L'abbiamo visto, poteva essere interpretato in tanti altri modi.
lo stesso maniera dal punto di vista della stazione numerica, no? Possiamo estrapolare alcuni dati quantitabili in realtà e utilizzare questi modelli per interpretarli e per estrapolare dei piccoli pezzi, comunque di piccolissimi pezzi dalla mole dei dati, per fare appunto dei modelli che tutti funzionano così, diciamo concettualmente, con questa grande invenzione. Alcune cellule contengono, come dire, dei dati, delle informazioni già preformate, delle altre cellule contengono dei risultati che sono applicati dagli operatori. Questo è il meccanismo, l'invenzione consiste in questo, e questo fa venire a rete, a creare anche mondi molto complessi, perché il risultato diventa a sua volta informazione sulla rete. Questa invenzione si chiama lo spreadsheet o foglio elettronico, è stato inventato in un determinato momento ed è imprescindibile capire questo. Se tu non capisci questo, non hai capito niente, sostanzialmente. Perché non hai capito degli aspetti che sono intrinsecamente appartenenti a un mondo elettronico delle informazioni. Non c'è una cosa similare a questa nella realtà fisica, non è dato. Quindi questa idea di cominciare a ragionare come una rete di informazioni mobili, organizzata attraverso, diciamo, delle strutture mentali, che sono le strutture mentali del modello, intese in questo senso, è la base per capire perché il mondo elettronico è un mondo completamente diverso rispetto ai mondi che non avevano questa caratteristica. E per capire di conseguenza, ci avviciniamo a poco a quest'altro discorso, perché il mondo dell'architettura che guarda queste cose non può non creare un'architettura completamente diversa. Questo è il problema. E la questione sta in questi 20 minuti in cui allora hanno capito questa cosa. Per 1000 anni non l'avevo mai capita. Ma questo, in questo momento, entra il concetto di modello intesi in questa ambizione. Nasce subito, immediatamente, tra 2 secondi facciamo il break, nasce immediatamente che cosa? Che tipo di mondo noi siamo, diciamo, che, come guardiamo il mondo una volta che sappiamo questa cosa? Cioè, una volta che noi abbiamo fatto questa scoperta, che faccio? Io ho un modello interpretativo, diciamo, della realtà, diciamo, no? Possiamo fare una qualunque ipotesi. Vediamo che, per esempio, per fare un esempio, adesso la prima cosa che mi può venire in mente, ragioniamo su provenienze regionali, d'accordo? Immaginiamo che A è da Roma in su, facciamo questa ipotesi, e l'altra, quello che è B2, è Roma in giù, d'accordo? Facciamo questo ragionamento. Allora, facciamo che siamo noi in classe e facciamo una cosa di quanti sono le persone che stanno da Roma in su e quante sono da Roma in giù, d'accordo? Nel risultato, 3, non ci basta la somma, ma dovremmo fare una piccola equazione che ci dica che sulla somma che percentuale viene da Roma in su e che percentuale viene da Roma in giù. È difficile farlo, basta che ci sediamo un attimo, lo facciamo, no? Diciamo questa informazione, quindi noi ci vengono 2 percentuali. Dopodiché facciamo un'ipotesi che noi scopriamo sulla base di un test che le persone che vengono da Roma in su vestono con colori scuri e quelli, diciamo, percentualmente vestono più con colori scuri e quelli che vengono da Roma giù in colori chiari, per esempio, facciamo questa ipotesi, oppure che comprano un prodotto da una parte rispetto all'altra, qualunque altra ipotesi. E mi faccio questo modello, d'accordo? Se io voglio aumentare immaginate che questo modello sia molto più complesso, non ci sono tante queste informazioni, molto alte. Ma se io voglio aumentare la dose di colori vivaci, che cosa posso volere in questa classe? vorrei che aumentassero gli abitanti da Roma in giù, giusto? Perché il mio modello prevede a interpretare in questa maniera. Quindi io mi domando, il mio modello, se io aumento il numero di persone che vengono da Roma sud ed è sotto Roma, verifico che aumenta il numero dei colori chiari, perché io l'ho modellizzato in questa maniera. O in altre maniere, pensando in termini economici, pensando in termini economici, io dimostro col mio modello che, diciamo, chi ha una borsa di studio da Roma in giù mi rende molto di più in termini di lavoro futuro. Per fare un esempio, perché i modelli economici sono fatti così. Facciamo queste cose, se io ho più soldi, faccio un modello statistico economico di questo tipo e vedo se i soldi sono più usati in maniera più positiva da chi sta da Roma in giù o da Roma in su, ovviamente rispetto al risultato del mio modello io cercherò di muovere alcuni parametri immaginari molto più complessi per ottenere il mio scopo. Altra ipotesi classica, io guadagno una determinata quantità di soldi ogni, per fare una delle milioni che si possono fare, guadagno un tot di soldi al mese, posso avere varie ipotesi di mortgage, come si dice, di mutuo, per comprarmi una bicicletta, d'accordo? Alcune più alte, alcune più basse, eccetera. Però il mio reddito è legato ad altri fenomeni, a quanto costa l'autobus invece della bicicletta, a quanto fare tutta una statistica, no? Di cose interrelazionate. Allora, mi posso domandare, bene, qual è il valore limite del mio mortgage, cioè del mio mutuo? O qual è il costo massimo della mia bicicletta perché il mio sistema sia in equilibrio? Posso farmi un modello, giusto, di queste variabili. Molti di voi lo fanno senza farsi un modello, ma sono delle logiche immediate, no? Di sopravvivenza. Tutto questo modo di fare, che tipo di ragionamento ti porta? Che è un ragionamento costitutivo dell'era informatica. Come ragioni? La maniera, e qua veramente finisco perché sto anche stanco, ma la maniera, diciamo, base del ragionamento di natura industriale era: se succede questo, tu fai questo, cioè è if then, se hai tot soldi, puoi fare questo. Mentre la logica fondamentale del pensiero informatico non è if then, è what if, è legato a questo ragionamento. Cioè, che cosa succede se vario, posso variare alcuni parametri? Io faccio uso queste cose per interpretare la realtà e le possibilità. What if vuol dire che cosa succede se io cambio alcuni parametri di questo modello? O anche, detto diversamente, se io faccio delle ipotesi di modifica, se ipotizzo se la benzina invece di costare 1800 quello che è, come si chiamano, euro, costa 2000, che cosa succede al mio sistema? Quanto mi conviene comprare la bicicletta rispetto alle mie condizioni attuali? Se cambia il prezzo della benzina? E se diminuisce il prezzo della benzina? E se mi danno un mutuo più alto, più basso? Mi spiego? Per fare un discorso minimale, in realtà questo ragionamento del modello what if, che è una parola chiave che spinge tutto il ragionamento, quindi noi non tendiamo più a pensare in termini lineari, if then, se c'è questo accade questo, ma al contrario in termini what if, che è un termine dell'ipotesi, della simulazione, del ragionamento sistemico informatico. Ecco perché la parola modello, che per la prima volta vi è stata adesso anticipata in questi termini, ci accompagnerà fino alla fine del corso sostanzialmente, in varie maniere, parleremo di BIM, parleremo di altre cose, e anche oggi vi devo parlare di altri aspetti del modello, d'accordo? Però adesso ci prendiamo un meritato break e ci vediamo tra un po' per la seconda parte della lezione. Sono le 5 meno... Ah ecco, vogliamo votare? Senza, quella cosa lì è riservata, d'accordo? Come vogliamo fare? Votiamo durante il break? Allora, io adesso vi faccio vedere, dati i foglietti a tutti. Allora, sempre due voti ciascuno. Se volete non votate, votate, se no vi faccio vedere molto rapidamente gli autoritratti e tutti votiamo due voti. Così abbiamo un premio Facebook e un premio, diciamo, due voti a testa in un unico foglietto. Se si vota un voto si è squalificati, non si può votare un voto in questo sistema, perché sennò si acquisisce un peso, mentre è accettabile che voti per te, capito come la regola? Tu puoi votare, se sei convinto di te. però non puoi toccare solo te, perché però per questo momento.
Ah, sì, rivediamo un attimo, però.
Adesso li rivediamo, Chiudetemi la luce. Se volete, è possibile fare una rapidissima campagna per il proprio autoritratto, se ci tenete, Quando una persona ha fatto due autoritratti, si vota la persona e poi si deciderà, capito? Perché ci sono dei casi che sono due autoritratti. Allora, li vediamo rapidamente, così ci pensate, ci rivedo anche rapidamente io in questa circostanza, li rivedo. Allora, qui è Ahmed El Ghazzar, ha una seconda versione che è qua, ma comunque uno vota Ahmed e poi si deciderà. Lui è Alessandro Rosa, che oggi non c'è, se non mi sbaglio. E qui è Anna Murgo, che è stata con noi fino a un attimo fa. Questo è il ritratto di Carla Molinari, che era qua. Ah, eccola. E io ovviamente non posso dire nulla, perché non voglio influenzare nessuno. E Carmelo Radeglia, eccolo qua. E Tortora, Daniele. Domenico Ferrari, in realtà ci sono due interpretazioni di questo ritratto. Io ho preso questa, mi sembrava più espressiva, però in realtà lui ha fatto tutta una pagina. Dunque, no, questo è il blog, mi sa che mi sono sbagliato, E questo è qua dentro, è l'autoritratto. Da una parte c'è, dov'è Domenico che tu c'eri? Ci sei, no? Non sei uscito? Vabbè, comunque c'è una pagina, diciamo, più completa, ma comunque l'autorità è quella sostanzialmente. Domiziana Scipioni, questo è il ritratto, l'autoritratto di Eride Caramia, questo è un GIF, un autoritratto di Federica Tassetti, questo è un autoritratto di Filippo Jacobucci. Questo è un autoritratto di Francesca Testi, un autoritratto di Gabriele Stancato, di Giorgio Scrocchia, di Giulia Minditto, di Ilaria Ferrazzilli, di Ilaria Fragnito, che è una delle tre ragazze moschettiere, eh? C'è ancora la Fragnito nel corso?
Sì, sì, sì. No, è la ragazza di
Cioglione. Ah, sì, 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 oggi non c'è. Sì, certo, sì. Luca Saccoccio. Manuela Franzini. Manuela Seu, Marco D'Alessandro, abbiamo tanti, Marco Lucci, se anche questo varia, Maria Vittoria Tesei, Marta Gioffre. Martina Dedda, Michele Di Maggio, questo è un GIF in movimento, se volete andate qua e lo vedete, Monica Napoli, Matteo Benucci, Sara Musarò, Paolo D'Elia, Raffaella Spinosa, Sara Musarò, Sara Musarò era prima, io qua non l'ho cancellata questa qua, è sbagliato, Selenia Marinelli, Ok. Sì. Lui è Stefano Trovato. Ulrich Sieder, questo è anche un GIF, si può vedere da qua, le immagini si muovono. Valentina Nunnali, Vittoria Zompa e Valerio Vincioni. Ok? Votiamo. E io ce l'ho il mio foglietto, adesso chi raccoglie? Mettiamoli qua dentro, mettiamoli dentro questa bustina e poi li diamo. Ok, poi li diamo alla giuria. Facciamo una giuria diversa per fare questa. Se no è troppo faticoso. Ma io non ho votato ancora.
Sì, intanto preparo. Tanto adesso devo organizzare il gruppo per lo sfoglio.
Ciao.
Basta quanti volontari. Io
tienilo, tenetelo. Qui non voglio saperlo. Ma certo, mia cara. Se non puoi firmare tu.
Io un sacco di volte mi ricordo di firmare un po'.
Bene, ma sei con noi, io so che tu sei con noi, ce la stai facendo, alla fine tu ce la fai sempre, uno pensa che non ce la fai, ma alla fine hai delle risorse.
Guarda, manca la vota, mi raccomando, sì. Perché poi Erid e Carla fanno lo spoglio, ok?
Va bene.
Ok, però io devo andare.
Grazie, Rosetta.
E niente, ci vediamo mercoledì.
Okay. Oggi è lunedì, io manco il giorno so.
No, io pure pensavo che oggi fosse mercoledì, quindi.
Perché dopo una giornata di lavoro di ieri si sfasa tutto,
sì,
no?
Sì, perché la domenica
certo.
Diventa un giorno, diventa un giorno lavorativo.
Esatto. Ciao, io domani affronto tutte queste mille altre crisi che ho da affrontare. Okay. Vado all'università, faccio delle cose. Insomma, un sacco di cose. Vabbè.
A che ora tu vieni qui?